E bentornati ad una nuovissima puntata di Weird Inside. Qui in studio c'è Nico.
E c'è anche Fra, salve a tutti.
Allora Fra, abbiamo deciso insieme di fare una puntata tutta sullo sport.
Non è vero, l'ha deciso Nico che è un despota, quindi...
Certo, perché lo sport è importante.
Sì, è vero, infatti io faccio almeno 5 sport a settimana.
Quali?
Dunque, allora, zapping.
Va bene.
Ok, arrampicata perché adesso ho il letto a soppalco.
Quindi, questo è molto faticoso.
Esatto.
Anche perché la fai quotidianamente, devi stare attento.
Sì, anche quando di notte poi ho mal di pancia la faccio anche più volte. Poi faccio, non so come si chiama, però preparo il caffè tutte le mattine. Quindi,
caffeing.
Sai, stringo molto
il
la
caffeing.
Il caffeing, bene, bene. Che sai, prevede diverse attività e allena diversi muscoli perché stringo la macchinetta del caffè.
È completo quasi quanto il nuoto, il caffè.
Esatto.
Lo consigliano molto.
Diciamo che le altre due sono segrete perché le ho inventate io, ancora le sto testando, non voglio...
Non vogliamo sapere quali siano,
esatto,
a questo punto. Comunque abbiamo notato che sei uno sportivo.
Sì.
Quindi adesso... Partiamo col decalogo o ci sentiamo una canzone?
Ah, allora, prima il pezzo, quindi prima oggi sport. Allora, in onore del fatto che oggi parliamo di sport, ci ascoltiamo la colonna sonora di FIFA, che non vorrei esagerare, forse 99-2000, non vorrei sbagliare. Tu che sei un accanito giocatore me lo dirai.
Yeah.
Ed è?
Quale?
Stop the Rock.
C'è bisogno anche di dirlo.
Ma che vergogna. Non sei stato pronto.
Rock.
la mia indecisione legata a Stop the Rock è che Stop the Rock appunto è la colonna sonora di FIFA 2000.
Ecco.
Nel 98 infatti io ti stavo per dire la canzone dei Blur, Song Chu, anche quella.
Io ero indeciso tra 99 e 2000, quasi convinto di 2000 ma non lo so.
Era 2000.
Era un 2000. Po' indeciso.
Allora,
ricordiamo che abbiamo ascoltato gli Apollo 440, non so.
Mamma mia, la tua pronuncia è stratosferica.
Apollo 440, signore.
Esatto. 4,40 al chilo. Allora, partiamo col decalogo di oggi.
Partiamo.
Essendo legato al mondo dello sport, chiaramente parlerà degli atleti, degli sportivi più pagati al mondo del 2013. È una, diciamo che è una classifica sorprendente per chi non conosce tutti gli sport. Perché infatti al decimo posto, molto particolarmente ispirato di questi periodi, è Lionel Messi con 41,3 milioni
di euro.
Esatto. La pulce argentina del Barcellona, come due anni fa, chiude la top 10 degli sportivi più pagati.
Poverino, solo al decimo posto.
L'anno scorso addirittura era anche undicesimo. Nonostante sia l'ultimo, il decimo, ha guadagnato oltre 41 milioni di dollari. Le cifre sono in dollari, eh. Al nono posto, qui vince lui, Cristiano Ronaldo, con 44 milioni di dollari incassati.
Che è il fratello di Ronaldo.
No.
No.
Non c'entra niente.
È lo zio.
No, è l'acerrimo rivale di Lionel Messi.
Ah, acerrimo.
Sì.
Capisco.
Lo odio. Il campione del Real Madrid, a secco di trofei, mantiene la nona posizione che gli permette, almeno in questa classifica, di piazzarsi davanti al suo eterno rivale, Lionel Messi. Alla numero 8 troviamo un altro calciatore, un fighissimo. David Beckham. Con 47,2 milioni di dollari incassati.
Ma aspetta, ma tanto per capirci, sì. Questi sono solo danari derivanti dallo sport? Oppure dipendono anche, non so, dalla pubblicità, da tutto il resto?
Tutto.
Sì, okay.
Sì.
Quindi siamo andati a guardare l'estratto conto di questi tizi.
Esatto.
E il loro modulo, cioè la
dichiarazione
di redditi.
Sì, il 740, sì. Stessa posizione anche per ormai ex calciatore, infatti si è ritirato l'anno scorso, David Beckham, che in questo suo ultimo anno di attività ha guadagnato oltre 47 milioni di dollari.
Capisco.
Oh, cambiamo sport alla settima posizione e troviamo Phil Mickelson, golfista.
Ma come, scusa, nessun caffeinger?
No, purtroppo. Eh no, perché sono ancora sport poco seguiti.
Ah, capisco.
Comunque, Phil Mickelson, 48,7 milioni di dollari. 48 milioni di dollari. Tornando infatti alle vecchie conoscenze, troviamo Phil Mickelson che mantiene la stessa posizione dell'anno scorso, nonostante un guadagno di circa un milione superiore. Cambiamo ancora sport per il sesto posto.
E passiamo alla bocciofila San Giovanni.
No, qui ti sbagli, perché parliamo di football americano con Aaron Rodgers.
Il football americano è quello dove si corrono incontro, si abbracciano molto, no? Ah, no, quello è il rugby.
Sì, quel football americano hanno il casco.
Ah, ok. E qual è la differenza col rugby?
Se la possono passare in avanti, possono lanciarsela.
Ok.
Mentre il rugby possono passarla solo indietro.
Ah, vedi, ok.
Sono quasi simili le regole, ma...
Cioè risparmiano sulle tute e sugli equipaggiamenti, hanno cambiato solo le regole, anche i campi sono gli stessi.
Sì.
Ah, bravi americani, così si fa.
Vedi, sono più spettacolari, secondo loro, ma... Quindi, Aaron Rodgers, seconda e ultima new entry, arriva sempre dal mondo del football. Sponda Green Bay Packers, 49 milioni di dollari. Ti dico l'ultimo e poi mandi la canzone?
Va benissimo.
Rimaniamo sempre nel mondo del football americano e parliamo di Drew Brees, con 51 milioni di dollari incassati. È la prima new entry di questa top 10. È il quarterback dei New Orleans Saints, che guadagna la bellezza di 51 milioni di dollari, che lo rendono il giocatore di football americano più pagato del 2013.
Ah sì? Ma magari vuole condividere un po' di ricchezze, non so. Io mi presterei.
A fare cosa?
A ricevere le ricchezze.
Mettiti no? In lista, va.
Ah sì? Va bene, dai. Dai, che canzoni ci hai portato? Che...
Allora, ho portato le canzoni dell'estate, ragazzi.
Ok, con tre settimane di ritardo, però.
Eh sì, va bene, l'estate finisce il 21 settembre.
Giusto.
But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding my
travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Ben trovati, erano gli Avicii con Wake Me Up.
Ah, Avicii non è uno solo?
No.
Ah no?
No.
Ah no?
E io sono gli Avicii.
Va bene.
Allora, puntata nostalgica per chi ha vissuto una grande estate, perché rivivrà con le canzoni che mettiamo.
Cosa
l'atmosfera
hai fatto in
estate?
Ti vedo nostalgico, eh?
Abbastanza. Mare, amici, mare.
Mare, amici, annegati.
Puntini, amici, mare. Insomma, una grandissima estate.
Cioè, praticamente mi stai dicendo che hai studiato per laurearti.
Sì, esatto, capisco, tutta l'estate. Mi è toccato studiare tutta l'estate. Allora, torniamo molto nostalgicamente alla quarta posizione, dove troviamo The King James, The Chosen One, il prescelto LeBron James.
Come una catapulta!
Yeah, ala dei Miami Heat, con circa 59,8 milioni incassati. Pazzesco, veramente pazzesco. Yeah, ma al terzo posto troviamo sempre un altro mitico cestista, e non poteva mancare in questa classifica il mitico Kobe Bryant, con circa 62 milioni di dollari incassati. Infatti il leader dei Lakers, ora infortunato, è il cestista più pagato del mondo, nonché appunto il terzo sportivo con gli incassi maggiori. Al secondo posto, e qui mi inchino a sua maestà,
pochi a lui, perché al secondo posto
mitico Re Roger, parliamo di Roger Federer, con 71,5 milioni incassati. Il campione svizzero raggiunge la seconda posizione, eternamente dietro al re delle mazze, che fra poco vedremo. Con oltre 70 milioni incassati è lui il tennista più pagato dell'anno. Di questi,
non hai ancora visto niente.
Di questi ben 65 milioni arrivano dagli sponsor. Quindi pensate. Oh, e adesso il mitico re delle mazze, al primo posto, con la bellezza di il pubblico, sì, vabbè, il pubblico è già in delirio. Standing ovation. Come è possibile? Bravi ragazzi. Con circa 78 milioni di dollari, hai sentito bene? 78 milioni di dollari incassati. Torna a essere lui il leader della classifica dei guadagni. E beh, testimonia anche una totale ripresa dagli scandali che lo avevano coinvolto negli scorsi anni. Il re della mazza, un uomo che la butta sempre in buca, parliamo di Tiger Woods.
E questa è la sagra dei doppi sensi, va bene.
No,
vabbè,
no, è un golfista.
No,
è il più grande golfista di tutti i tempi. Allora. Cosa vuoi sapere adesso? Qualche record incredibile o qualche notizia stratosferica?
No, ma parliamo di Tiger Woods. Che cosa mi sai dire di Tiger Woods?
Allora, Tiger Woods, chiaramente.
No, facciamo un po' di gossip. Allora, che cosa è successo? Che cosa ne sai tu?
È stato un uomo che...
Tu hai la faccia di uno che c'era. Hai visto tutto.
No, purtroppo non ho visto niente, ma ho saputo dai giornali. Beh, diciamo che è stato uno che aveva la mazza facile, va.
Beh,
diciamo così.
Si è dato da fare, vabbè, sì. Basta, allora non indaghiamo.
Si è dato molto da fare, svariati amanti, cioè circa 12, 13.
Capisco.
Chi più ne ha più ne metta. Infatti lui addirittura si era avuto anche un periodo di depressione, insomma, ha cercato di... Dice che era malato di sesso, si è ritirato dal golf, poi è tornato un paio di anni fa e adesso è di nuovo sul tetto del mondo.
Capiamo, capiamo. Ma no, dai, sentiamoci la canzoncina del momento. Poi
vai, viva l'estate.
Viva l'estate, si respira estate, grazie a Nico che ci ha portato le canzoncine. Adesso ci ascoltiamo Bruno Mars.
Treasure.
Give me your attention, baby. Tell you a little something about yourself. You're one of our flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine.
Fine, so fine. Ooh,
oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
Questo era Bruno Mars, DJ Bruno Mars, direttamente sulle frequenze di Radio Onde Quadre, Politecnico di Torino.
Oh yeah!
Dai, allora...
Allora, dunque, partiamo subito con record e curiosità legate al mondo dello sport.
Secondo me no.
È la cipolla?
No, non lo so. Sì, è la cipolla.
Allora, vuoi sapere qual è la squadra che in NBA ha vinto più anelli di tutte?
Di cipolla, anelli di cipolla?
Sì.
Ah, ok, sì, voglio saperlo.
Allora, l'anello chiaramente è quel riconoscimento che sì, che vince la squadra che vince il campionato.
Cioè, perché devono risparmiare? Non possono fare le coppe?
No, fanno l'anello.
Fanno gli anelli?
Sì, è famosissimo per quello.
Ma,
comunque,
ma lo mettono al dito?
Beh, uno lo consigliano alla squadra e poi anche ai giocatori, no?
Ah, ok, ok, va bene.
Allora, la prima squadra sono appunto i Boston Celtics con 17 anelli. Pensa che ne hanno vinto 8 di fila. Dal 59 al 66.
Ok. Avevano il loro emoji personale?
No,
oppure,
no, era una squadra leggendaria.
Ah, okay, okay.
Al secondo posto i Lakers con solo 16 anelli.
Che vergogna,
solo
Lakers.
Uno di differenza. Poi vai, poi terzi i Chicago Bulls con 6 anelli. Quando c'era Michael Jordan, pensa li hanno vinti tutti in quel decennio. Però ne hanno solo 6. Adesso voliamo di record in record. e te ne dico una sulla Formula 1.
Sentiamo.
Questa puntata saltiamo, di sport.
Dai.
Di sport. Vuoi sapere qual è la pole position più serrata della storia?
La mia.
E quanto hai fatto e dove?
Non te lo dico.
Allora, non è la tua.
Va bene.
Allora,
non
potrai il Gran Premio d'Europa del 1997 a Jerez è famoso perché passò alla storia per il tentativo da parte di Michael Schumacher di speronare Jacques Villeneuve, consegnandogli di fatto il titolo mondiale. Ma non solo, perché durante quel weekend avvenne un fatto difficilmente ripetibile, poiché ben tre piloti fecero segnare la stessa identica prestazione durante le qualifiche, segnalata, cioè misurata al millesimo di secondo.
Addirittura, tre
certo,
cifre decimali.
Esatto, 1,21 e 0,72 fu il tempo con il quale Jacques Villeneuve, Michael Schumacher e Heinz-Harald Frentzen si meritarono i primi tre posti della griglia di partenza.
Ma di sicuro hanno taroccato qualcosa.
Certo. Li hanno ordinati, come te li ho detti, cioè Villeneuve primo, Schumacher secondo e Frentzen terzo, perché questo fu anche l'ordine cronologico in cui lo realizzarono.
Che vergogna, ma non funziona così, in base al più bello dovevano.
Vabbè, forse vinceva Jacques Villeneuve uguale, va? Allora. Vuoi un altro... Che so, vuoi... Allora, scegli sport. Formula 1, basket o calcio?
Cricket.
Dai, io...
Va bene, calcio, dai.
Calcio. Sì. Allora, vuoi sapere qual è il giocatore più vecchio ad aver segnato con la propria nazionale?
Sì, dimmelo subito. Così posso dormire sonni tranquilli questa notte.
Allora, parliamo del mitico calciatore inglese Stanley Matthews, che giocò e segnò nella partita Inghilterra-Irlanda del Nord il 6 ottobre del 1956. Alla bellezza di 41 anni e 248 giorni.
Ah, pensavo più vecchio, dai, 41 anni.
41 anni nel mondo del calcio, guarda che tanto.
Ah sì, si vede tanto che sono ignorante in calcio, sì.
Però pensa che questo record, in quanto ad anzianità, può essere battuto da Roger Milla come calciatore più vecchio ad un mondiale.
Addirittura?
Sì, perché giocò col Camerun ai mondiali del 94 all'età di 42 anni e 139 giorni.
Addirittura. Magari i camerunensi non hanno tanti calciatori, quindi sì, hanno rabattato un po' di persone.
No, lui era proprio un simbolo poi del Camerun. Sì, allora l'hanno chiamato. Ha fatto anche la pubblicità della Coca-Cola, non so se te lo ricordi. L'uomo di colore coi baffetti, che festeggiava alla bandierina. Adesso passiamo, ti dico un altro
cambia
record.
Cambia sport.
Va bene, un altro record pazzesco. Parliamo sempre dell'NBA. E siccome a me piace tanto far fare gol piuttosto che segnare, o far fare canestri piuttosto che farli io,
sei un assistista.
Esatto, parliamo di chi ha fatto più assist in una singola partita. E stiamo parlando di Scott Skiles degli Orlando Magic contro i Denver Nuggets. Il 30 dicembre del 1990 mise a segno qualcosa come 30 assist in una partita.
Cioè, lui è uomo partita.
Penso proprio di sì. Allora, dimmi cosa ci dobbiamo sentire.
Ci dobbiamo sentire i Capital Cities.
Safe and Sound.
Esattamente, no, ma come? Ma sai già tutto?
Certo che so già
troppo
tutto.
Troppo preparato.
L'estate è l'estate.
Già, Safe and Sound, Capital Cities. We'll be right back.
safe and sound. I can lift you up.
Bravissimo, bravissimo.
Bravissimo, è parito anche l'applauso da parte mia. Allora, continuiamo con il record.
Ma vai, certo. Ricordiamo che sono circa le 18.30 del 19 settembre 2013. Siete qui con noi su Word Inside.
Onde quadre.
Esatto, state ascoltando le cavolate dette da Nico con un sottofondo dei Rondò Veneziano.
Che goduria. Dunque. Eleva questa canzone, eleva il livello culturale. Grazie.
Ah, pensavo eleva il volume.
No, eleva il livello della nostra trasmissione.
Capisco.
Parlando sempre di assist e di record stagionali, sai quanti assist ha fatto in una stagione? E parlo della stagione 90-91.
No.
John Stockton
13.
1164 assist.
Ma lo pagavano ad assist?
No, ma era un fenomeno. Era alto così. Voi non mi vedete, ma per così dico che era basso.
Era alto così.
Alto,
cioè, così.
Alto
come,
così.
Come così.
Poi immagina, era alto così.
Ok.
Era alto così. Ah, saltiamo di palo in frasca e arriviamo a parlare del calcio. Che mondo sarebbe il calcio senza gli allenatori?
Che mondo sarebbe senza il calcio?
Pessimo.
No, migliore secondo me. Però no. Vabbè,
non ti permettere mai più di dire una roba del genere. Adesso parliamo di record legato a due allenatori. Parliamo dell'allenatore che ha allenato per più anni lo stesso club. E parliamo del francese Guy Roux, che ha allenato per 4 diversi periodi l'Auxerre. Dal 61 al 62, poi dal 64 al 2000, dal 2002 al 2005, per un totale di 44 anni.
Cioè, gli piaceva proprio questo allenatore alla squadra.
Sì.
Cioè, hanno fatto l'abbonamento.
E il periodo più lungo che ha allenato consecutivamente è stato di 36 anni.
Continuativi?
Ma sì.
A quanto pare.
Ma vabbè. Poi un altro record è l'allenatore di club che si è ritirato più anziano e con la carriera più lunga. E si parla del gallese Ivor Powell, che ha allenato il team Bath FC, scritto come Bagno. L'FC Bagno. Fino alla dissoluzione nel 2009, quando aveva 92 anni e si è ritirato dall'attività di allenatore il 26 maggio 2010, a 93 anni d'età, e dopo una carriera di allenatore cominciata nel 51 e durata la bellezza di 59 anni. Ah, quanti record! La senti la storia? La storia,
sì.
Allora, adesso parliamo anche di Pippe.
Più che altro, in che senso?
Di Pippe.
Insomma, ma come? Ma siamo in radio, non si possono dire.
Che ne so, minor numero di punti attribuiti ad un pilota.
Ah, allora.
Che ne so, il maggior distacco tra il primo e il secondo in gara.
Ok, va bene.
Sentiamo. Allora, parliamo del maggior distacco tra primo e secondo in gara. Formula 1, Durante il Gran Premio del Belgio del 63, accadde che il primo classificato Jim Clark rifilò ben 4 minuti e 54 secondi al secondo arrivato, Bruce McLaren. E dire che Jim era parito ottavo in griglia sul lunghissimo circuito belga. Attualmente occorrerebbe doppiare il secondo classificato per ben 3 volte per superare tale primato. Con i valori delle monoposto attualmente in pista sarebbe una cosa praticamente impossibile. Poi vediamo. Ah, ecco, parlando sempre di pippe stratosferiche.
Dopo. No. Cosa ci hai portato qua?
Allora, questa qui la devo dedicare a Pippo.
A Pippo. Parlando sì. Di Pippe.
No, no, non ha niente a che vedere. Okay. È un grande Pippo.
Ok, grande Pippo.
Mi raccomando, metti questa canzone. E allora io Pippo te la dedico con tutto il cuore.
Daddy Yankee, Limbo.
Sí, no, dame, no favoreces, soy tu bronceado y el calor. una rodilla al piso va y pasa el limbo.
Igual controlándome.
No duele, ritmo, cintura, rodilla al piso va y pasa el limbo.
Allora, grazie Pippo per averci fatto ascoltare questa canzone.
Esatto, esatto, esatto. Quanta aria estiva si respira con questa canzone. Ma comunque torniamo ai record legati alla Formula 1, perché è un fatto veramente straordinario. Parliamo del minor numero di punti attribuiti a un pilota.
Ma come?
Senti, senti. Un tempo veniva assegnato un punto in classifica a chi otteneva il giro più veloce in gara, ma i cronometraggi non erano precisi al millesimo, come lo sono oggi, esatto. Perciò accadde che durante il Gran Premio di Gran Bretagna del 1954 ben 7 piloti si spartirono il primato, concludendo il loro miglior giro in 1 minuto e 50 secondi netti. Oltre a spartirsi il primato, gli stessi dovettero dividersi il punto in palio, e a ognuno andò dunque la miseria di 0,14 punti.
Ma come?
Ma sì, ma mentre alcuni riuscirono a incrementare il bottino in gara, Stirling, Moss, Alberto Ascari e Jean Behra, ritirati in gara, dovettero accontentarsi di tornare a casa dopo il weekend con quel misero bottino. 0,14 di come punteggio.
Ma che vergogna, sì. Abbassi
esatto.
I cronometri di un tempo.
Esatto, esatto, esatto. Adesso parliamo di notizie curiose sempre legate al mondo dello sport.
Va bene.
Non solo di greco. Perché lo sai, no? Questo periodo c'è crisi purtroppo e si sente in tutti i settori, anche in quello sportivo, anche se non sembra. Ma se ti dico che una squadra di calcio vende il posto in squadra per circa 20.000 sterline...
In che senso vende il posto in squadra?
Allora, adesso ti spiego il perché. Una squadra di calcio inglese, il Macclesfield Town, ha messo in vendita un posto in squadra per 20.000 sterline. Cioè, chi è disposto a sborsare la cifra verrà tesserato e giocherà 10 minuti di una partita di coppa o di campionato.
Già, ma cioè non un calciatore, quindi uno,
chiunque,
uno a caso.
Sì, uno a caso, esatto.
Tipo io sono un ricastro, voglio giocare.
Poi 10 minuti e paghi.
Ma solo 10 minuti, che scandalo.
Che scandalo. È noto che il club è in condizioni precarie e stiamo cercando tutte le strade per non dover chiudere. Per quel che ne sappiamo, non è mai stato fatto qualcosa del genere nel calcio inglese, spiega Andy Scott, dirigente della squadra, che milita nella Conference Premier. L'idea però non è stata molto apprezzata da tutti gli sportivi, che temono che questa iniziativa trasformi la squadra, e il campionato stesso chiaramente, in una vera e propria farsa. I dirigenti della squadra però assicurano che saranno selezionati solo candidati preparati e che il giocatore pagante scenderà in campo solo se il momento della partita lo renderà opportuno. Quindi vedi, ad esempio, chi, è, chi fa caffeing e chi non è allenato non può andare.
I caffeinger sono i, i coffeinger in realtà sono allenatissimi in qualsiasi sì. sport.
Sì, 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 sì. Ci crediamo, ci crediamo.
Uffa, mi sento bistrattato.
Adesso, parlando sempre di pippe pazzesche, ti dico chi ha tirato, chi ha provato nell'NBA, cioè in NBA, a tirare più da 3 punti nella stessa partita
e non
ha realizzato neanche un canestro.
Vediamo.
Parliamo di Antoine Walker dei Boston Celtics, che nel 2001, il 17 dicembre, contro i Philadelphia 76ers, ha tirato ben 11 volte da 3 punti senza mai azzeccare un tiro.
Povero Antonino.
Povero Antonino.
Antonino povero, passeggio.
Povero Tonio, povero Tonio, povero Tonio. Invece, parlando dei fenomeni, ti dico che ha realizzato più tiri da 3 senza mai sbagliare.
Adesso questa la indovino.
In una singola partita.
Però quante Guarda. Volte ti ho detto che non voglio che si parli di me in radio?
è vero. Ah. Ma tu sei troppo modesto.
Esatto.
Potresti indovinare, che ne so.
No, non te posso indovinare, non no. so niente.
Allora, allora sbaglia apposta, sbaglia
Michael
apposta.
Jordan.
No, bravo, bravo, hai sbagliato apposta, bravo.
Okay.
Perché sono addirittura 2 a dividersi, diciamo, questo primato, con 9 bombe da 3, 9 tiri da 3 e 9 canestri. E sono Latrell Sprewell
e Michael Jordan.
No,
no,
no, dei New York Knicks contro i Los Angeles Clippers il 4 febbraio del 2003. 9 bombe da 3. E poi nel 2012 e nel 2006, ben 2 volte.
La insaziabile.
Insaziabile Ben Gordon. Nel 2006, quando giocava con i Chicago Bulls contro i Washington Wizards. E poi nel 2012, l'anno scorso, giocava nei Detroit Pistons contro i Denver Nuggets il 21 marzo. 9 bombe senza pensarci su. E via.
Che bombarolo.
Esatto. Ma parliamo anche di giocatori stracattivi.
Cioè?
Perché il mitico Rashid Wallace, veramente un personaggio stratosferico,
alias il dottor Destino del food, come si chiama, del basket.
Sì, esatto, il dottor No, è riuscito a vincere il record, insomma a guadagnarsi il premio dell'espulsione più veloce.
Cioè tipo è entrato in campo, ciao, arrivederci.
1 minuto e 25 secondi ed è stato espulso. Lui giocava nei New York Knicks contro i Phoenix Suns, 2 dicembre del 2012. Un grande.
Cioè, tipo, è entrato in campo, ha preso la palla e l'ha tirata addosso all'arbitro.
Sì, ma ha un caratteraccio. Tu pensa che Rashid Wallace, uh-huh, una partita entra in campo, gli fischiano fallo contro, fallo tecnico, quindi tirano dalla lunetta gli altri, ma tiri okay. liberi. E inizia a protestare. L'arbitro lo zittisce, comunque si continua a giocare. Tira il primo, sbaglia, il giocatore avversario. Tira il secondo, sbaglia, tutti in silenzio. E si sente lui urlare ball, the ball don't lie. Cioè la palla non mente. Quindi nel senso, sei un caprone che mi ha fischiato fallo, espulso.
Poverino, dai.
Vabbè, è un grande, è un grande, è un grande. Allora Saltiamo ancora e parliamo di calcio. Perché ti ne ho detto pochi sul calcio.
Oddio, io poi ne voglio sentire tanti perché sono un grande fan del calcio, sai. Quindi
allora,
dai,
aspetta, te ne dico un po' simpatici. Vuoi sapere qual è il calciatore più alto del mondo?
Il più alto?
Il più alto.
No, John Himalaya.
No, no. No. È cinese, si chiama Yang Changpeng.
Ma un cinese alto, ora non voglio essere razzista, però cioè, i cinesi alti io non ne conosco.
Allora ti dico poi
saluto Meng a questo proposito, il mio amico che è venuto a trovarmi ieri.
Ciao
Meng.
Beh, ma Yao Ming, ad esempio, giocava nell'NBA ed era altissimo.
2,20 metri, tipo di...
2,29.
2,29?
Per Yao Ming,
volevo
sì.
Volevo esagerare.
Comunque...
È un cinese OGM, praticamente.
Sì. Vabbè. E il calciatore cinese Yang Changpeng dello Shenzhen Fengpeng. Vabbè.
Prego, puoi ripetere.
Allora, il cinese Yang Changpeng, la squadra è lo Shenzhen Fengpeng.
Fengpeng, vabbè.
Esatto, è alto 211 centimetri.
E non si vergogna.
Non si vergogna.
No.
Chissà che ruolo è.
Esatto.
Ma sarà portiere, immagino, no? Invece, quello più basso è il calciatore brasiliano Elton José Javier Gomes.
E gioca a basket.
No, calcio.
Ah, okay.
Record del calcio. È alto 154 centimetri. Ma invece, questo fa ridere, il calciatore più pesante, secondo te, quanto
pesa? Sì. Ma quanto calciatore molto pesa? 100 kg, 110 kg.
No.
120, no.
William Faulk, inglese, 150 kg.
Vabbè, lui fa il portiere sicuro che copre tutta la porta.
lo incastrano tra i pali.
Esatto. C'era un gioco di calcio in cui potevi personalizzare i giocatori e potevi metterne uno grassissimo che occupava tutta la porta.
È tipo il secondo di Oli e Benji. Non so guardare Oli e Benji.
No.
Ah, comunque, questo è fantastico. Ti dico l'ultimo.
The last
but not the least. E lanci la canzone. Militanza in squadre di più continenti. Un grande. Lutz Pfannenstiel ha militato in 25 squadre di tutti e 5 i continenti.
Un viaggiatore, praticamente. Passava più tempo a girare il mondo che a giocare.
Un grande. Adesso lo cerco e vedo le squadre.
Va bene. E nel frattempo noi ci ascoltiamo DJ Antoine.
Ah, chi non ha fatto la bella vita d'estate?
Io che...
Ma perché? Ma smettila, va. Visto le foto, dove, ma per carità, va.
Sì, dove...
Eri a Capri.
Festaccia, bevute.
Eri a Capri. A tuffarti dagli scogli con Higuain.
Con Higuain.
La bella vita. It's a beautiful life. No matter who you are. Oh.
It's a sweet life, it's my life, it's your life. Tonight, then we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. The sun is out and the moon is asleep. It don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free.
Fiesta, forever, fiesta. La noche has only begun. La bella vida.
Dance with me, yeah. Get on the floor where you're supposed to be. Paint your feet, tonight we all free. Yeah. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta.
Fiesta, forever.
Allora, siamo tornati, finalmente abbiamo sentito anche la bella vita. Ah, ho cercato la vita di Lutz Pfannenstiel, il globetrotter del calcio.
Aha.
Allora, devi sapere che è il record, possiede il record di essere stato il primo calciatore ad aver militato in 25 squadre diverse, tra tutti e 5 continenti del mondo. Tra l'altro, devi sapere che ha scritto anche un libro dal titolo Inarrestabile, le mie avventure come globetrotter, pubblicato nel 2009. E adesso è un ex calciatore ormai e sta allenando l'Hoffenheim.
Squadra di calcio.
Sì.
Ok.
In Germania. Lutz Pfannenstiel, tifero Hoffenheim solo per lui. Adesso darti un'altra notizia curiosa legata al mondo dello sport.
Vai. dimmela subito.
Si parla di una. L'hai mai visto Million Dollar Baby?
No.
Ah, guarda, è un bel film. Comunque parliamo di una signorina pugile, troppo bella, e per questo arrivano critiche dal pubblico.
Cioè, arrivano critiche perché è bella.
Sì.
Solo dal pubblico femminile, invidiosone.
Esatto. Essere belle può essere un difetto? Secondo qualcuno, in certi sport, sì, ne abbiamo infatti la prova. L'attrice sudcoreana Lee Si-young ha deciso qualche tempo fa di lasciare temporaneamente da parte i ruoli televisivi per cercare di realizzare un suo desiderio, partecipare alle selezioni per le prossime Olimpiadi nel suo sport preferito, ossia il pugilato. La discesa sul ring della bella attrice, che spesso recita ruoli romantici ed ingenui, era stata vista più che altro con curiosità. Lo stupore però è stato quando Si-young ha vinto l'incontro.
Aglia.
Quindi è pure brava.
Ma scusami, tanto per fare una piccola premessa per capire meglio, combatteva contro una ragazza? Cioè,
certo, certo.
Cioè ci sono le categorie?
Sì, okay. Certo. Dagli appassionati di box sono arrivate le critiche. Alcuni hanno sostenuto che l'attrice ha avuto dei favoritismi dai giudici perché è bella. Ma la federazione pugilistica sudcoreana smentisce seccata. La scelta di chi rappresenterà il paese alle prossime Olimpiadi non può essere manipolata. Uno dei dirigenti sottolinea che Lee Se-young ha combattuto meglio dell'avversaria, che era giusto vincesse. Dall'Incheon City Boxing Club, dove si allena l'attrice, sottolineano che la ragazza si allena in modo serio e appassionato, e che la loro impressione è che molti, per la sua bellezza, non riescano a riconoscere altre capacità.
Che vergogna. Comunque in realtà potrebbe anche darsi che la sua immane bellezza abbia distratto l'avversaria. Io non...
Può essere.
Io terrei tutto in considerazione.
Effettivamente non è da sottovalutare questa tua teoria, eh?
Soprattutto per te che stai guardando la foto della pugilessa,
no,
bellissima. In abitino, in divisina sexy, eh?
Vabbè, cosa vuoi che ti dica? È bravissima, si vede che dalla foto.
Già, ha un talento
pugile,
proprio.
È un pugile capacissimo.
Esatto.
Fortissimo. Un tornado. Allora, ti faccio scegliere NBA, Formula 1 o calcio?
No, basta calcio, NBA.
Voliamo all'NBA. Allora. Vuoi statistiche tipo medie oppure proprio...
No, record, fenomeni.
Allora, perfetto. Allora ti dico. Vediamo. Oh, questa mi piace troppo. Parliamo di canestri segnati in una partita.
Ok. Allora, secondo me...
Vai.
3.
Un numero c'è.
Vai, allora, è la decina... No, il centinaio?
No.
Ah, ok.
La decina.
Allora... 32.
Ah, 36.
Maledizione.
Parliamo del mitico Wilt Chamberlain dei Philadelphia Warriors contro New York Knicks il 2 marzo del lontanissimo 1962. Ma adesso vorrei...
lontanissimo,
esatto.
L'altro ieri.
Parliamo invece di un record recente. Aspetta che l'ho trovato. Eccolo qui. Parliamo di tiri liberi realizzati in una partita senza errori.
Aha.
Questo è bello. Questo non me l'aspettavo fosse così alto. Parliamo di 24 tiri liberi realizzati nella stessa partita da Dirk Nowitzki dei Dallas Mavericks contro gli Oklahoma City Thunder il 17 maggio del 2011. Lo sapevi?
Non lo sapevo, ovviamente.
Scusa.
Ah, invece tu adesso devi indovinare qual è la prossima canzone, così, senza saperne nulla. L'hai portata tu, quindi in teoria non ci sarebbe bisogno di... Però...
La so cantare.
Ma qual è?
Alive.
Empire of the Sun.
Alive. Allora, siamo arrivati purtroppo alla fine di questa nostra bellissima puntata legata allo sport
e all'estate.
E all'estate.
Salutiamo l'estate che termina
purtroppo
tra due giorni.
Ah, stasera c'è Lituania-Italia degli europei di basket alle 21. Quindi guardatela.
Stasera.
Sì, sì, bene, stasera alle 21. E adesso vi vogliamo lasciare. Prima diciamo i contatti, fra vici contatti, poi vi vogliamo lasciare con un discorso tratto da Ogni maledetta domenica, il famoso discorso di Al Pacino. Quindi mi raccomando, ascoltatevelo, uscite di casa e spaccate tutto.
Benissimo, scriveteci a worldinsideoku@gmail.com per insultare Nico, per elogiarmi e tutte le altre cose che potete scrivere. Ovviamente non invertite i messaggi,
certo.
Potete trovarci su Facebook a www.facebook.com/weirdinside. Potete trovarci in giro, trovate sul sito www.ondequadre.polito.it, tra i podcast alla lettera W sotto Weird Inside, ascoltate tutte le nostre puntate.
Perfetto.
E ora Ogni maledetta domenica.
Buon ascolto, ciao raga.
Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce.
Ha ragione.
Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta.
Facciamolo.
Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso... Certo che... Ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezz'età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football.
È vero, ha ragione.
Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capite, no? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, in ritardo, e voi non ce la fate. Mezzo secondo, troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi. Per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia.
Certo.
Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. tutto qui. Allora,
vai, coach.
Che cosa volete fare?
Vogliamo!
See you.